onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni, Stefano Baldi, in console l'immancabile Andrea Mariani, che ringrazio sempre, e anche oggi parleremo di qualche cosa di particolare relativamente alle attività svolte dai diplomatici e dalla diplomazia. In realtà questa sera parleremo, anche attraverso vari ospiti, una qui in studio, Andreina.
Buonasera a tutti.
Andreina Marcella, grazie per essere qui con noi. E poi avremo anche un collegamento telefonico, vedremo dopo con chi e perché. Parleremo di cosa significa essere diplomatici in paesi difficili. Vedremo anche poi che cosa significa paesi difficili, naturalmente si possono definire in vari modi. Però già questo aggettivo serve un po' a focalizzarci su certe realtà. Vi devo fare, come al solito, delle comunicazioni iniziali, è importante, perché per ricordarvi prima di tutto che abbiamo un indirizzo a cui potete scrivere, l'indirizzo a cui potete scrivere per vostre domande, osservazioni, che poi noi utilizzeremo nella fase finale del nostro programma, è il seguente: diplomaziedintorni@gmail.com. Facile, diplomaziedintorni, tutto una parola, @gmail.com. Poi, per chi avesse perso le immancabili altre puntate che sono già andate in onda, noi abbiamo anche un sito in cui poterle riascoltare, sicuramente vale la pena, per avere un quadro, per avere tanti mattoncini su questa cosa strana che è l'essere diplomatici o fare diplomazia. E il sito in cui potete trovare tutte le puntate precedenti è www.stefanobaldi.org/radio, ve lo ripeto, www.stefanobaldi.org/radio. Come vi ho detto, la puntata di oggi parleremo di diplomazia in paesi difficili, e come sempre c'è anche un tema nella musica che noi abbiamo scelto per oggi. Oggi sapete che ci piacciono, anche Andrea, ogni tanto veniamo coinvolti, queste commistioni che ci possono essere fra il jazz e tante altre realtà, no? Certe volte si parla di crossover. Oggi in realtà parleremo di interpretazioni, parleremo di qualcosa che è pop in jazz, cioè come alcune famose, in certi casi celeberrime, pezzi pop sono stati poi rifatti da alcuni grandissimi artisti in chiave jazz. Dopo questa introduzione penso che siamo pronti ad ascoltare il primo pezzo. Io non ve lo dico che cos'è perché probabilmente lo riconoscerete subito, però poi ne parliamo. Herbie Hancock con Love is Stronger Than Pride, da un bellissimo disco del 96, The New Standard, e avevamo parlato di standard nella puntata scorsa. Ecco, vedete come un pezzo pop importante, conosciuto come quello Love is Stronger Than Pride, tutti ricorderanno di Sade, un pezzo del 1988, e può essere riconvertito, declinato in chiave jazz, dando nuovo smalto, diciamo, qualche altro. C'è Andrina che qui mi guarda un po' perplessa perché sta scoprendo questa musica.
Perché sono profondamente ignorante in musica.
Ma non c'è nessuno che sa, bisogna proporre, conoscere. Siamo qui per conoscere le cose. E oggi stasera siamo qui anche per conoscere perché parliamo di paesi difficili con te. Raccontaci un po' cosa hai fatto nella tua carriera diplomatica.
Diplomatica? Beh, io ho iniziato la mia carriera all'estero con il Sudan. Sono stata a Khartoum. Sono partita nel gennaio del 2004, ci sono stata 4 anni e sono stati 4 anni bellissimi, fra l'altro, veramente stupendi. Sono andata lì con un giovane secondo segretario, quindi numero 2 dell'ambasciata, perché comunque era un'ambasciata piccolina e via dicendo.
Sì, la prima uscita si è secondi segretari,
si è secondi segretari, sì, esattamente. Poi soprattutto nel mio caso, perché sono uscita dopo 2 anni che ero entrata al Ministero degli Affari Esteri.
Il tempo minimo di permanenza.
Esattamente, esattamente. Volevo immediatamente un'esperienza.
Come è giusto, come
è un'esperienza giusto. Forte. Dopo questi 4 anni meravigliosi sono andata in Birmania, a Yangon, dove ho passato 2 anni e 9 mesi, e poi ho chiuso questo mio primo ciclo all'estero con Kabul, l'Afghanistan, dove sono stata esattamente 2 anni secchi.
Beh, diciamo che innanzitutto non è normale di fare 3 sedi, ma in più è ancora più, diciamo, raro di fare 3 sedi difficili.
Sì, decisamente. Sì, non te lo chiede nessuno, anzi, diciamo che dopo una sede difficile già il Ministero ti dà la possibilità di andare in una sede più comoda. Io però ci avevo preso gusto e quindi...
Ah beh, questo non ne dubitavo visto queste scelte. Però io mi domando, ma qual era, che cos'è che ti ha spinto? È vero che chi sceglie la carriera diplomatica sceglie in genere anche questo aspetto di viaggiare in posti meno noti, posti più difficili, ma qual era la vera molla che ti ha portato a partire così presto per un posto già molto difficile come Khartoum?
Beh, proprio la sfida che c'era dentro una situazione come quella del Sudan, in cui sapevo che avrei da subito assunto e avuto delle responsabilità di un certo tipo, perché comunque andavo lì a fare il numero 2, che significa che quando non c'è l'ambasciatore, perché è in vacanza o perché è fuori, io sono incaricato d'affari. Quindi questa cosa mi interessava, perché sapevo che sarebbe stata un'esperienza, come poi in realtà è stata, molto importante da un punto di vista professionale. Io ho imparato tantissimo.
Quindi è subito un'esperienza a tutto tondo, nel senso che bisogna immediatamente appropriarsi di tutti i vari aspetti in un'ambasciata relativamente piccola, ma comunque in un paese complicato, per poi poterli non solo esercitare, ma in alcuni casi anche esserne direttamente responsabili.
Assolutamente sì, e è sicuramente vero l'aspetto che ti devi occupare di tutto quanto, cioè devi veramente riuscire da subito a gestire un'ambasciata, soprattutto come nel caso del Sudan, perché quando io sono arrivata era un'ambasciata piccolina, poi ci siamo ingranditi, è arrivato un altro funzionario, abbiamo fatto venire esperti della cooperazione, quindi ci siamo un po' ingranditi, ma all'inizio era molto piccola e quindi dovevo fare o comunque saper fare quasi tutto.
E questo saper fare tutto, tu lo sapevi già da prima che ti saresti trovata in questa situazione? Cioè, la prima volta che sei partita per un paese difficile, dove tutto è complicato, dove le cose facili che noi prendiamo per scontate diventano difficili, come ti avvicini? Come ti prepari per andare in un posto del genere, se ti puoi preparare?
Ci vuole un po' di incoscienza in realtà, perché se si è pienamente consapevoli forse certe cose non si fanno.
Vabbè, quindi, ma quello dell'incoscienza vale per tante cose nella
per
vita.
Per tante cose. No, più che prepararsi, secondo me ci vuole una grande dose di entusiasmo. Perché soprattutto quando vai in un paese difficile, dove, come dicevi tu, tutto è complicato dal contesto nel quale ti trovi a muoverti, hai bisogno di tanto entusiasmo e di tantissima pazienza. Perché sai perfettamente, e comunque lo impari molto presto, appena arrivi, che ogni cosa è difficile, ogni cosa è complicata, ogni cosa è complessa. Quindi bisogna armarsi veramente di queste due cose.
Ma riesci, come hai raccolto notizie, consigli, c'è qualcuno che ti ha consigliato, cioè come è strutturato anche? anche aiuti, il ministero ti aiuta in tutto questo?
Sì, allora diciamo che una cosa fondamentale è l'esperienza dei colleghi che ci sono già stati, e quindi io la prima cosa che ho fatto, ma anche prima di fare domanda, come si dice, no, di scegliere quindi di andare in quella sede, hai bisogno comunque di sapere quello che
ti chiedere di andare in quella sede.
Di chiedere di andare in quella sede, esattamente. Hai bisogno di sapere cosa ti aspetterà, e quindi io insomma ho tartassato tutti i miei predecessori chiedendo loro informazioni per sapere veramente quello che avrei potuto trovare lì.
Beh, penso che questo sia importante, cioè saperlo da chi proprio lo ha già fatto, non solo da chi racconta altri aspetti, ma proprio che sa, che ti può dire più concretamente quello che andrai a fare, è il modo per minimizzare
i rischi
e anche le incertezze. Quindi, beh, questo sicuramente ti avrà aiutato molto, ma poi ti vorrei chiedere anche che cosa hai trovato lì.
Va benissimo.
Adesso però ne approfittiamo per ascoltare un altro, per ascoltare un altro pezzo sempre di pop and jazz, e questo è più di genere soul. One Day I'll Fly Away, nella interpretazione di Joe Sample e Lala Hathaway. Love is gone. Siamo sempre qui a Diplomazia Dintorni, Stefano Baldi in compagnia di Andreina, e però stasera abbiamo anche un altro ospite, che è non lontanissimo, ma un po' lontano, è a Bruxelles, e si chiama Nicola Minassi. Nicola, ci sei?
Come no, ciao Stefano, ciao Andreina e un saluto agli ascoltatori.
Ben trovato, e voi vi domanderete perché in una puntata in cui parliamo di diplomazia in paesi difficili, noi parliamo con qualcuno da Bruxelles. Nicola, ce lo spieghi un po' tu, perché ti chiamo a Bruxelles? Cosa hai fatto tu nella tua passata esperienza?
Nella mia vita precedente, due vite fa diciamo, dal 2005 al 2008 ho lavorato all'ambasciata d'Italia in Afghanistan, a Kabul. Tra l'altro poco prima che arrivasse Andrina, che saluto molto caramente.
E ciao Nicola.
Ciao Andrina, volevo chiamarti oggi in ufficio, ma lo faccio adesso davanti a tutti. Ti voglio fare le congratulazioni per la nuova sede.
E poi ne parleremo, non la rivelare, la diciamo più avanti nella sua storia.
Grazie.
Comunque possiamo dire che è in linea con la sua storia passata, lo possiamo dire, e anche con la puntata di oggi.
Bene. Dunque, Kabul è stata un'esperienza che veramente mi ha cambiato la vita in meglio, professionalmente, personalmente. E poi questa esperienza mi ha portato, rientrando al Ministero nel 2008, a lavorare all'unità di crisi, dove sono rimasto 5 anni, e da agosto sono appunto arrivato a Bruxelles, dove mi occupo di crisi totalmente diverse, cioè il contenzioso tra l'Italia e l'Unione Europea sulle procedure di infrazione, attualmente 105, dove non rispettiamo totalmente il diritto comunitario, più altre questioni come gli aiuti di Stato.
E naturalmente il tuo compito è cercare di far diminuire questo numero, no?
E facilitare il dialogo tra le amministrazioni italiane e la Commissione Europea e viceversa, per agevolare gli adeguamenti normativi e spiegare dov'è che l'Italia ha fatto gli sforzi più importanti, dove forse la soluzione è più vicina di quello che sembra.
Bene, forse perché un giorno parleremo di questo. Oggi però ti interrogo sulla tua esperienza in Kabul, anche perché, lo voglio dire subito, tu hai scritto un bellissimo libro, lo posso dire, io l'ho letto ampiamente. Grazie. E riletto, come tu sai, che si intitola, lo segnalo a tutti gli ascoltatori, si intitola 1000 giorni a Kabul. È un libro pubblicato da Rubbettino, che potrete sicuramente trovare facilmente in libreria. È stato pubblicato nel 2009. 1000 giorni a Kabul fanno 3 anni. Possiamo dire 3 anni vissuti pericolosamente?
Sicuramente sì, infatti in realtà il libro è nato un po' per raccontare a me stesso quello che stavo vivendo, e che trovavo estremamente interessante ma anche difficile da trasmettere. E io ho cominciato a prendere degli appunti totalmente personali, perché non pensavo assolutamente di scrivere un libro. Solo 1 anno e mezzo dopo mi arrivo a Kabul, quindi c'è stato un lungo periodo di osservazione e poi la necessità di fissare per me dei ricordi, perché mi rendevo conto che stavo vivendo cose che un giorno avrei dimenticato se non l'avessi scritto.
Sono d'accordo, tu sai che io sono sempre favorevole a fissare soprattutto delle esperienze molto significative anche per iscritto, perché sicuramente è un modo non solo per chiarirsi a se stessi ma anche per condividere con gli altri, come tu generosamente hai fatto.
Sì, io grazie per il generosamente. In realtà ho sentito l'esigenza di scrivere queste cose per me, ma mi sono detto fin da subito che dovevo scriverle come se le raccontassi a qualcuno, anche se non era veramente così. Però quando ho cominciato a farlo, confesso che ho trovato un grande beneficio, anche un certo piacere nel farlo, e quindi mi sono lasciato prendere la mano, ho continuato a raccontare a me stesso tutto quello che ritenevo necessario dirmi, e quando ho finito, soddisfacendo questa esigenza personale, mi sono reso conto che in realtà avevo tra le mani un libro, e infatti la versione finale è più o meno identica a quella che avevo preparato per me. E in più l'esigenza che sentivo e che ho cercato di curare nel momento della pubblicazione è stata di parlare veramente a tu per tu ai ragazzi e ragazze che pensano ad una carriera internazionale, non necessariamente nella diplomazia, magari col mondo delle ONG o comunque delle Nazioni Unite, altre organizzazioni.
Tra parentesi va detto che tu hai iniziato, diciamo, la tua precarriera, nel senso la tua preparazione, con queste idee di questioni, di occuparti di questioni internazionali, poi anche intraprendere la carriera diplomatica qui alla LUIS, questo lo dobbiamo dire prima di dimenticarcelo.
Sì, anzi la LUIS mi ha aiutato, perché mi ha offerto un Erasmus a Londra dove ho scoperto anche un altro mondo universitario e dove tra l'altro ho visto al lavoro le associazioni studentesche quanto potevano fare la differenza nella vita di ogni giorno. E quindi, tornato dall'Erasmus alla LUIS nell'ormai lontano 95, decisi di fondare l'Associazione degli Studenti di Scienze Politiche, che a quanto mi risulta ancora vive e vegeta, e ne sono contento.
Sì, sì, ti posso confermare che vive e vegeta, e noi speriamo che sempre più ci ascoltino in queste così chiacchierate conversazioni che possono essere di loro interesse.
Assolutamente, tra l'altro mi permetto di forse bruciare un po' i tempi, ma se ci fosse la possibilità di fare un accordo con l'associazione anche per una collaborazione a distanza con l'ufficio dove lavoro adesso, cioè la rappresentanza dell'Italia a Bruxelles presso l'Unione Europea, saremmo tutti molto contenti. E quindi questo
sicuramente c'è un interlocutore privilegiato in questo caso, questo possiamo assicurare. Senti, tornando al tuo libro, è effettivamente scritto come se fosse un diario, nel senso che è legato a delle date, ma in realtà è un diario con tanti ritratti, no? Che sono legati a dei giorni, a delle cose accadute in alcuni giorni. C'è qualcuno di questi che per te è più significativo di altri? Non voglio suggerirlo io, so che ognuno di questi è significativo, ma voglio sentire da te.
Ma per me l'esperienza che è stata decisiva è stata la vicenda del sequestro Mastro Giacomo, perché lì ho visto veramente in diretta come a volte funziona la comunità internazionale, quanto sia difficile mantenere anche tra alleati rapporti fluidi, e contemporaneamente ci sono succeduti episodi che mai avrei pensato, cioè trovarmi in una prigione davanti a un talebano che forse sarebbe stato scambiato, cosa che poi non è accaduta, chiamare più volte al punto di essere insomma poi mandato a quel paese il capo di gabinetto di Karzai per sollecitare collaborazione, la ricerca nel pieno panico di un elicottero per portare l'ostaggio appena liberato indietro fino a Kabul. Ecco, forse quello è l'episodio più interessante, che è stato bello rimettarci adesso con calma, anche per vedere come a volte quelle che noi chiamiamo, ammantandole di un certo ordine, relazioni internazionali, sono in realtà una pentola in continua ebollizione dove non esiste veramente un ordine. E forse in Afghanistan è più facile vedere anche la ruvidità di certi rapporti, certi contatti, certe realtà che invece, ecco, non posso come a Bruxelles, come mi trovo adesso, sono molto più organizzate.
Certo, io vorrei farti un'altra domanda che riguarda un altro aspetto, diciamo, che viene fuori dal tuo libro. Cioè, ci sono anche tante descrizioni o tante situazioni di vita quotidiana, no? Vissute a Kabul, tra cui, e questa lo sai che a me è sempre molto colpito, quella che ti ha portato a scattare la foto che è sulla copertina del libro, una foto in cui si vede una famigliola. Tu forse la puoi descrivere, perché è interessante questo aspetto. Ci sono anche gli aspetti umani in vivere in questi posti così difficili, in cui si è anche un po' isolati in alcuni casi.
Assolutamente, in realtà la scelta di partire sempre dalle piccole cose è stata voluta, perché mi sono reso conto da subito che anche in quel contesto così povero, polveroso, la comunità internazionale con i suoi riti, le sue liturgie è molto forte, e a volte questo impedisce di vedere veramente la realtà che si ha davanti agli occhi. Quindi ho cercato veramente di partire dalle piccole cose per utilizzarle come segnali di realtà più grandi, non sempre evidenti. In quel caso venivo proprio dall'episodio che raccontavo poco fa, cioè uscito dalla prigione principale di Kabul, Policharki, dove c'era stato questo incontro con un personaggio che forse sarebbe stato liberato, che avrebbe scambiato con Mastro Giacomo. Tornando in ambasciata, anche io avevo fame, e con la tizia abbiamo deciso di fermarci in una panetteria. Le panetterie afghane sono molto interessanti, perché sono delle piccole baracche dove il pane viene cotto in una specie di opre sottoterra, tanto sono buonissime, assomigliano molto questo pane alla pizza romana, ma senza l'olio. Mentre ero lì ho notato che c'erano dei bambini molto belli, chiesto di fare una foto e la reazione è stata entusiasta. Mi hanno chiesto e scongiurato di mandare una foto, poi l'ho fatto, l'hanno ricevuta, sono stati contentissimi ed è una foto che io amo perché oltre a ritrarre uno scorcio di umanità ha anche un certo valore storico, perché si vede sullo sfondo, su un muro, un calendario, che è un comunissimo calendario afghano, dove però c'è lo scorcio di un profilo che è il profilo di Re Zaher, il secondo dei re afghani che fu mandato in esilio e che tra l'altro ha vissuto il resto della sua vita in Italia. E perché è interessante? Perché anche un calendario moderno, attuale, in Afghanistan reca le foto dei regnanti, anche di un re che ha lasciato il potere negli anni 70, e io lo trovo molto interessante. C'è, cioè, anche nella più comune panetteria, magari con gente analfabeta, c'è un senso della nazione, dell'appartenenza ad una tradizione che è fortissimo. Questo, penso, più di tanti articoli di giornale fa capire una caratteristica importante del popolo afghano.
Ti ringrazio moltissimo, Nicola. Con queste poche spennellate ci ha già dato tantissimo un'idea non solo del tuo libro, ripeto, Nicola Minasi, Mille giorni a Kabul, ma anche di questa straordinaria esperienza che tu hai avuto. Il tempo, come sai, corre, dobbiamo andare avanti col programma, ascoltare altra musica, sicuramente avremo altre occasioni, ma intanto ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi questa sera.
Ciao Nicola,
grazie per la possibilità e un bacione ad Andreina.
Grazie,
un
grazie.
Grazie,
ciao, a presto.
A tutti. Ciao, ciao.
Seem to follow wherever I go. I try and try to hide my feelings, they always seem to show. Then you try to say you're leaving me, I always have to say no. Tell me, why is it so that I never can say goodbye? Never can say goodbye. Every time I think I've had enough, I start heading for the door. There's a strange vibration that pierces me right to the core. It says, turn around, you fool. You know you love her more and more. Tell me, why is it so? I don't wanna let you go. Never can say goodbye, girl. Ooh, baby. Never can say goodbye. No, 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 no. Never can say goodbye, girl. Ooh, baby, I never can say goodbye. No, 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 no. Can say goodbye. I keep thinking that our problems soon are all gonna work out. There's that same unhappy feeling, there's that anguish, there's that doubt. It's that same old dizzy hang up, can't do with you or without. Tell me why is it so? I don't wanna let you go. Never can say goodbye, girl. Ooh, baby, I never can say goodbye. No.
grande vocalist americano in una interpretazione molto particolare di Never Can Say Goodbye. Tutti ricorderanno Never Can Say Goodbye cantata da Gloria Gaynor. Questa invece è una versione jazzata, come vedete sempre, che nulla toglie e non fa certo mancare a sentire la mancanza della versione di Gloria Gaynor, che peraltro era bellissima ai suoi tempi. Torniamo con Andreina. Abbiamo parlato di Kabul, che ti ha suscitato un po' di ricordi, visto
mamma
che anche
mia,
tu
tantissimi ricordi, ma anche perché comunque l'ultima sede che ho fatto, quindi i ricordi sono molto freschi.
Poi penso che sia comunque un paese che lascia molto,
assolutamente,
che ti segna molto.
Ti rimane dentro anche perché il tipo di vita che la situazione della sicurezza ti impone è talmente tanto particolare che ovviamente ti forma in qualche modo un po' il carattere, nonostante insomma il carattere sia già formato. Però
senti, ma tu hai parlato adesso della sicurezza, che sicuramente a Kabul è il problema principale, ma la sicurezza in altri posti difficili, probabilmente a Khartoum era meno sentito. Relativamente meno sentito. Però ci sono altri elementi che caratterizzano quelli che noi definiamo i paesi difficili. Poi, tra parentesi, nel nostro gergo vengono chiamate sedi particolarmente disagiate, diciamolo.
Sì.
Ma quali sono questi altri, cioè quali sono gli altri rischi che si corrono in questi paesi?
Beh, i rischi sono diversi. Innanzitutto ci sono delle situazioni sanitarie molto precarie e quindi uno dei rischi principali è quello di contrarre qualche malattia. Io sono stata in Sudan, dove la malaria è endemica, e nonostante io abbia passato lì 4 anni sono stata molto fortunata perché non ho preso la malaria.
Beh, visto che non parlo mai di me stesso, ma ogni tanto ci metto qualche pillola, la mia prima sede è stata a Dar es Salaam, dove anch'io ho fatto 4 anni, però io lì purtroppo
la malaria
me la sono presa, quindi questo mi ricorda altri aspetti. Ne avrei fatto volentieri a meno. Ritorniamo su di te, non facciamo altri ricordi.
Immagino, quindi innanzitutto questo aspetto. Secondo, sono paesi molto diversi rispetto ovviamente ai paesi occidentali, rispetto a quello a cui noi siamo abituati, quindi la difficoltà è anche quella di adattarsi ad uno stile di vita totalmente differente. Faccio l'esempio, sia in Sudan ma anche se in parte forse minore a Yangon, ancora di più a Kabul, sono posti dove non si ha la possibilità di avere quegli svaghi che si conoscono e che noi conosciamo nel mondo occidentale, quindi dobbiamo cambiare radicalmente le nostre abitudini. Questo è un aspetto che non va sottovalutato, perché quando si vive in un paese per degli anni, ovviamente la nostra vita in quel periodo è in quel paese e quindi dobbiamo abituarci a uno stile di vita totalmente diverso.
Senti, a proposito di stili di vita, una domanda che viene così abbastanza spontanea in tutto questo, quando si parla di queste difficoltà e pensando a certi paesi, essere donna in certi paesi, abbiamo parlato appunto in tutte e tre probabilmente, la condizione della donna in questi paesi non è proprio comparabile con quelle che conosciamo noi. Ecco, vivere lì professionalmente ed essere donna costituisce un elemento di maggiore difficoltà? Tu come l'hai vissuto?
Io non l'ho vissuto come un elemento di maggiore difficoltà, però c'erano delle difficoltà oggettive. Pensiamo semplicemente al fatto che in Sudan c'è la Sharia, quindi voglio dire, quella è la legge dello Stato. Poi ovviamente i sudanesi che non hanno comunque un carattere africano e quindi la applicano in maniera molto blanda, se vogliamo, perlomeno nei confronti degli occidentali, ovviamente, però nei confronti dei sudanesi,
dei locali
la situazione è diversa. Però ecco, già questo è un primo elemento, il fatto per esempio in determinati frangenti e in senso generale nella vita quotidiana non potersi e non poter avere gli stessi comportamenti che avrei avuto io in Italia, per esempio, o in un qualunque altro paese occidentale. Ancora di più ovviamente a Kabul, dove oltre a un discorso religioso c'è anche una situazione, diciamo così, molto più complessa, dovuta in parte alla situazione della sicurezza e quindi all'esigenza di cercare di passare inosservati, di non essere percepiti come occidentali e quindi cercare di coprirsi il più possibile proprio per non attirare l'attenzione. E nel mio caso poi, insomma, io non ho colori che possono essere confusi con quelli di un afghano.
Sì, lo possiamo dire, Andreina è bionda, quindi diciamo che non è facile farla passare per un'afghana vera, quindi questo si capisce.
Devo dire che quello che non ho percepito è una chiusura nei miei confronti in quanto donna, quantomeno non una chiusura palese. Poi ovviamente sapevo che c'era, era magari latente, però soprattutto i sudanesi sono delle persone molto carine, ti accolgono in maniera molto calorosa, quindi non ti fanno mai percepire una differenza legata al fatto che sei una donna e magari stai anche avendo una posizione di potere in qualche modo, certo, nei loro confronti. Non te lo fanno percepire, però è ovvio, si sa che c'è una differenza molto profonda.
Senti, questi sono, diciamo, un lato un po' professionale, no? Però c'è anche un aspetto personale nel vivere in un paese del genere. Per esempio, ci sono tante cose che noi diamo per scontate che poi vissute lì o viste da lì sono diverse. Faccio un esempio negli aspetti privati. Tu quando andavi in vacanza dove andavi?
Ah beh, no, io cambiavo proprio continente. Molto spesso cambiavo proprio continente, soprattutto quando ero in Sudan avevo proprio la necessità, quando andavo in vacanza, di evadere, anche perché il Sudan, per carità, è un paese molto bello, ma non lo puoi visitare con tranquillità, anche perché al di là in alcune zone ci sono dei problemi di sicurezza, però il problema principale è che non ci sono strutture recettive e quindi, certo, e quindi è difficile anche visitarlo, quindi io quando andavo in vacanza di solito cambiavo proprio continente.
Senti, gli amici che hanno dei diplomatici come amici in genere poi li vanno a trovare, ma li vanno a trovare dappertutto?
No, te lo posso garantire.
Ma certo, tu non è che proprio li hai aiutati.
Non li ho aiutati.
Se fossi andata a Parigi forse sarebbe venuti a trovare.
È vero, però devo dire che amici no, non è venuto nessuno a trovare.
E chi ti è venuto? Cioè, chi ti viene a trovare in questi posti?
Mamma, la mamma sicuramente, la mamma sicuramente.
La mamma coraggiosa, però.
La mamma coraggiosa, beh, insomma.
Figlia coraggiosa, mamma coraggiosa.
Mamma coraggiosa, una mamma molto coraggiosa. Mia mamma è venuta a Kabul 3 volte. È venuta a Yangon 2 volte e nella seconda occasione si è portata anche mio papà.
È bravo anche il papà.
È, diciamo, bravo anche il papà. E invece a Kabul sono stata io che gli ho detto: no, forse in questo caso è meglio se rimanete a casa. Vi chiamo, vengo io più spesso, eccetera. E poi mia sorella è venuta sia a Khartoum che a Yangon.
Vabbè, quindi non ti hanno proprio lasciato soli.
No,
diciamo che se tu fossi andata probabilmente a New York sarebbero venute più persone a trovarti
e le visite di mia sorella sarebbero state più frequenti.
Bene, ritorniamo un pochettino alla musica, che naturalmente ci serve per spezzare questi aspetti di paesi lontani, e in questo caso sentiamo una canzone dei Beatles molto famosa, Blackbird, fatta dal Lynn Ariale Trio in un disco del 2001. questa versione di Blackbird fatta con un trio straordinario, il trio di Lina Reale, un pianista americano molto famoso, e che ha saputo anche lui reinterpretare questo classico dei Beatles, anzi in particolare di Paul McCartney, in maniera direi assolutamente straordinaria. Riprendiamo la nostra conversazione su paesi difficili con Andreina. Oggi parliamo di diplomazia in paesi difficili, parliamo un po' degli aspetti privati. C'è un altro aspetto, diciamo, privato, di cui sono un po' curioso di condividere con i nostri ascoltatori, su come viene gestito il cibo in questi posti.
Oh wow, fai a me una domanda del genere. E ti spiego perché sono allergica all'aglio. Mamma. E ti faccio l'esempio che i birmani vennero definiti dagli inglesi mangiatori di aglio. E questo la dice veramente lunga. Allora, diciamo che il vantaggio di andare in questi paesi come diplomatico è quello di potersi portare dietro delle scorte di cibo italiano, che veramente nei paesi dove sono stata io, soprattutto forse in Sudan, che da questo punto di vista era il paese più difficile, erano quasi delle scorte di necessità.
Ma le scorte finiscono?
Le scorte finiscono, però insomma poi si rimpinguano.
Quando viene la mamma porta altre scorte.
Sì. Beh, ci sono questi racconti che non sono mitologici, ma sono realtà, di valigie piene di beni di conforto, chiamiamoli così, quindi tutti quanti i salumi italiani, formaggi.
E poi penso che ci sia anche un'aspettativa da parte degli ospiti, degli altri colleghi, quando sono invitati.
Assolutamente sì, non vedono l'ora di essere invitato a casa degli italiani, perché sanno che mangiano la pasta, che bevono il buon vino, che ovviamente non puoi trovare in paesi come il Sudan e come l'Afghanistan.
Il vino è che poi è anche un po' il punto di riferimento della puntata, della trasmissione che ci segue, viene fuori anche nella nostra tradizione. Vedo che là, dall'altra parte del vetro, hanno preso alla lettera il concetto del vino, si preparano a sound di vino che verrà dopo di noi, però appunto il vino sicuramente ci caratterizza molto, insieme
moltissimo,
al cibo, in
moltissimo.
Tutti questi paesi.
E se lo aspettano poi, soprattutto in un paese per esempio come il Sudan, che non ha una tradizione culinaria, e quindi non si può contare su quello che offre la cucina locale.
Certamente, ma è un altro aspetto, scusa l'ultimo che ti domando.
Prego,
veramente.
Prego.
Cioè, una delle cose che si fanno, uomini e donne, quindi non è legato assolutamente alla questione, è quello del un po' dello shopping per i vestiti.
Mamma mia.
E le scarpe.
Esatto.
Che succede in questi paesi?
Non si compra, si reprime il desiderio e il bisogno di fare shopping, e poi quando si torna in Europa, ovviamente.
Shopaholic.
Esattamente, si dà sfogo a qualunque tipo di impulso.
Senti, a proposito di impulsi, quello che io mi domando è prima di avviarci verso la fine di questa carrellata su tante cose che uno non può ben immaginare relativamente a vivere in posti difficili, quando poi si va via da questi paesi? Non tanto per andare in un altro paese, come tu hai fatto, ma quando si torna in Italia, perché poi c'è il momento in cui si torna in Italia,
sì.
Cosa rimane di tutto questo? A parte il desiderio di recuperare tutto ciò che non si è comprato prima, ma quello è mio.
No, ma quello è residuale, ed è più l'aspetto divertente. No, rimane tantissimo, perché l'esperienza umana che questi paesi ti regalano è qualcosa di incredibile. Io da tutti quanti i paesi, ma soprattutto dal Sudan e dall'Afghanistan, sono andata via piangendo veramente tantissimo sull'aereo, con le persone accanto a me che mi prendevano ovviamente per matta. Però ti lasciano tantissimo, soprattutto da un punto di vista umano, perché si ha la possibilità in questi paesi, e soprattutto mi riferisco forse alle esperienze che più mi hanno segnato, che sono state quella di Khartoum, perché è stata la più lunga, e quella di Kabul, perché è stata l'ultima in ordine di tempo e anche la più forte. E l'esperienza che ti lasciano è incredibile, perché hai veramente la possibilità di avere dei contatti umani che forse nei paesi, diciamo, più facili si perdono, è più difficile avere. Quello che non solamente io, ma tutte quante le persone, per esempio, che sono state a Khartoum, quello che hanno sempre notato è stato proprio come si riuscisse a recuperare il contatto umano. È un paese che in qualche modo ti tirava fuori il meglio. proprio perché non c'era molto, non offriva tanto e quindi ovviamente ti tirava fuori il meglio.
Senti, tu hai un po' nostalgia di questa realtà, perché adesso lo possiamo dire, l'abbiamo, no, sul piano umano certamente, soprattutto,
certo.
Però questo ci consente un po' di svelare, visto che ormai è ufficiale, quale sarà la tua prossima sede, anche se non sappiamo esattamente fra quanto andrai lì, ma non fra tantissimo,
no.
Qual è la tua prossima sede?
Tripoli.
Quindi continua questa linea in paesi un po'...
Il lupo perde il pelo ma non il vizio, si
Beh,
dice,
questo,
no?
Questo è molto lodevole da parte tua, ed è bene che in posti così complessi e anche abbastanza difficili da prevedere vi siano persone, in alcuni casi, che abbiano già un certo tipo di esperienza. Questo può aiutare anche chi sta lì.
Assolutamente, no, no, quello assolutamente, perché comunque sia... ovviamente non sappiamo ancora quello che ci aspetta, però conosciamo molte dinamiche.
Beh, insomma, in bocca al lupo per questa nuova sede, poi ci saluteremo nell'ultima parte. Adesso siamo pronti per un altro pezzo, famosissimo anche questo, dei Rufus Chaka Khan, del 1983, Ain't Nobody, però fatto a maniera jazz, come piace a noi. Gina Carter col suo violino. Sapete, il violino non è proprio uno strumento frequentissimo nel jazz, eppure sentite che cosa riesce a fare con un classico del soul che era Ain't Nobody del 1983. Regina Carter col suo violino lo reinterpreta magnificamente. Siamo ormai quasi alla fine di questa puntata di Jazz e Dintorni, un po' ci dispiace, ma allo stesso tempo siamo contenti di aver mostrato così un altro aspetto, forse probabilmente meno conosciuto, meno scontato.
Meno scontato sicuramente.
No? Questo dei paesi difficili, certo abbiamo solo toccato alcuni elementi essenziali, però pensiamo di aver dato una buona idea di quello che aspetta chi vuole confrontarsi con questo tipo di sfide, perché sono poi delle sfide.
Decisamente.
E questo grazie ad Andreina, naturalmente.
Grazie a te per questa occasione di parlare della diplomazia anche in paesi difficili.
Anche in paesi difficili, ma tu continuerai in paesi difficili. Facciamo un brevissimo riassunto delle cose che ci sono da sapere sul programma, ve lo ricordo, vi ricordo quanto vi ho già detto all'inizio della trasmissione. Abbiamo un'email, diplomaziadintorni@gmail.com, avevamo anche una lettera oggi a cui risponderemo alla prossima puntata, perché il tempo mi sembra che ormai sia piuttosto limitato e ci prenderemo più spazio ci tenderemo un altro po' di spazio. Vi ricordo che abbiamo anche un sito, il sito è dove è possibile riascoltare le puntate precedenti, è www.stefanobaldi.org/radio e lì potete riascoltare tutte le puntate precedenti, www.stefanobaldi.org/radio. C'è anche un blog, ma questo in questo caso è solo per ricevere stimoli o idee sui soft skills. Sapete che è una delle fissazioni che un po' io ho per quanto riguarda il management e anche la diplomazia. Il sito è istitutodiplomatico.wordpress.com, potete anche iscrivervi, ve lo ripeto, senza www, senza istitutodiplomatico.wordpress.org, tutto quello che volete sapere sui soft skills e non avete mai avuto il coraggio di chiedere. E poi cosa, il libro, ne abbiamo parlato oggi di un libro, abbiamo parlato del libro di Minasi, ve lo ripeto. Il libro di Minasi che parla di Kabul si intitola Mille giorni a Kabul, Nicola Minasi, il libro del 2009, trovate sicuramente, vale la pena comprarlo. Vi segnalo che c'è anche un altro libro che è stato scritto su Kabul, per questo per dove da un diplomatico, è stato scritto a Fernando Gentilini e il libro si intitola Libero a Kabul. Quindi se volete avere esperienza, oltre ad aver sentito oggi Andreina, aver sentito Nicola, potete anche leggere di Fernando Gentilini un altro bellissimo libro, Libero a Kabul. Naturalmente io vi aspetto martedì prossimo, dalle 21 alle 22, vi lascio in compagnia di Sound Divino, mi raccomando, continuate, vedo già una puntata oltre il vetro che si sta preparando, spumeggiante come sempre. Ci sarà oggi Dario Cocella che nella puntata, e naturalmente alla console io ringrazio, ma rimarrà con voi Andrea Mariani, e ci vediamo martedì prossimo con Stefano. Grazie ancora Andreina.
Grazie a te Stefano e buonasera a tutti. Thank you.
Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.